sapete che la relatività ristretta è un fatto della mente di Einstein. Einstein risolve questo problema, però il problema era presente nella testa di Einstein quando Einstein aveva 16 anni. E dice, si fa questa domanda a Einstein a 16 anni, 16 anni corrisponde alla testa del cielo adesso, non fa meno. Si dice, ma se io corro e andassi veloce come un raggio di luce, che cosa vedrei? Sentite cosa dice lui. Vedrei un campo elettromagnetico oscillante ma stazionario. Cioè vedrai un campo elettrico che va a zero, massimo va a zero, massimo un campo magnetico va a zero, massimo zero, massimo, ma che sta lì. Potrebbe mettere l'equazione di Maxwell delle onde che dice che quando succede questa cosa c'è un'onda elettromagnetica che deve andare alla velocità della luce. Che cos'è che succederebbe? È stranito, no? Da questa domanda. Infatti ci mette 10 anni per rispondere. E nel 1925 Einstein è nato nel 1879, per cui ha 26 anni. Scusate, 1905 ha 26 anni, è laureato, sta facendo il dottorato. Ha cercato di entrare nell'ambiente accademico, non ci è riuscito, le università a cui ha fatto domanda l'hanno scartato, nonostante avesse delle lettere di presentazione di fisici che erano i suoi insegnanti, abbastanza rinomati adesso, come Minkowski per esempio. Ma la lettera di Minkowski non è tanto favorevole ad Einstein, nonostante poi Minkowski si ricreda, faccia un notevole passo avanti proprio nella relatività ristretta. E questo perché Einstein era un tipino particolare, non sopportava l'ambiente scolastico rigido tedesco, infatti si troverà molto meglio a studiare a Zurigo in Svizzera, e gli insegnanti lo ricordano come quel tipetto dell'ultimo banco con sempre il sorrisino stampato sulla faccia, non che faccia scasino, però è la faccia da tiro a sperle, no? Perché era un po' in giro, fa prendere in giro, no? Non è vero che fosse bravo in matematica e fisica e basta, e non nelle altre materie, è vero che all'esame di ammissione di Zurigo la prima volta viene bocciato, quindi deve fare un anno di preparazione e poi l'anno dopo viene si può iscrivere e studiare, va a vivere a casa di un suo professore con una figlia, si fidanza con la figlia, poi si lascia, insomma c'è tutte le cose. Einstein era belloccio e non disdegnava le compagnie femminili, anche quando aveva la fidanzata prima e moglie, era un ufficiale prima e la moglie dopo, ci sono le robe eccetera. Comunque, nel 1905 sta con Mileva Maris, una sua compagna di corso, non credete alle storie che la inventrice della relatività speciale sia stata lei e non Einstein, questa storia viene propagandata e la prova a supporto di questo è solamente che c'era un accordo tra loro due. Se Einstein avesse mai vinto il Nobel, il premio del Nobel, i soldi, andavano a lei. Questo era un accordo per il divorzio che avevano fatto i due. Perché lei doveva aver cura dei figli di Einstein. Lui era nella famiglia che lui dice, sì, sono stato bravo, però sono stato carente negli affetti, nelle relazioni interpersonali. E evidentemente, se uno guarda a parte, no. Facciamo una parentesi. Bosch invece era bravo in tutte e due, era un bravo nonno, un bravo marito, ha saldato una riserva di fisici tedeschi, ospitandoli nel suo istituto in Danimarca, che aveva costruito lui, nel senso che era andato a chiedere prima il posto al governo, che c'era andato, e poi andato a chiedere i soldi alla Carlsberg, alla fabbrica della birra, per costruire il suo istituto. Io ho avuto la fortuna di passare qualche settimana, qualche mese lì, e c'era proprio la sala, c'erano con i banchi, con i soldi, dove c'era il vuoto, c'era la scuola, c'erano ancora gli strumenti di emozionante. Va bene, nelle diatribe tra Bohr e Einstein ha vinto sempre Bohr, ha perso sempre Einstein, per cui chi lo sa chi è il genio più genio tra i due, no? Io quasi voterei per Bohr, però probabilmente è stato più rivoluzionario Bohr, ma mettiamo così, cioè, se no mi vado troppo. Arriviamo al 1905. Nel 1905 Einstein lavora all'ufficio Prevetti, lavora 8 ore al giorno, 6 giorni alla settimana. Non prende tantissimo, però gli basta, e lui dice, vabbè, avrà fatto tutto di sera. No, alla fine del lavoro venivano a prendere due amici con cui aveva fondato l'Accademia Olimpia, e andavano a discutere, non mica di fisica, di filosofia, di letteratura e quant'altro, fino a ora tarda, quando finalmente andavano a casa di uno. Quando andavano a casa di Einstein, Einstein faceva le uova sotto.
Ora non ci andavano mai.
Anche gli altri, non è che stessero le uova sotto, racconta lui. Cioè, non è che facesse, non è che facesse pulire nella, no? Usava il brodo, cioè, in modo così risparmiava anche. Vabbè. Ma probabilmente, sicuramente, aveva una capacità di concentrazione assoluta. Lui quando muoveva la culla o la carrozzina con il figlio, con il libro da fisica davanti, niente, era capace di concentrarsi e di capire questo che leggeva in una maniera assoluta. Vabbè, nel 1905, senza tanti preallarmi, cioè aveva fatto già due lavoretti, ma niente di che, pubblica 5 lavori, uno più bello dell'altro, di cui almeno un due o tre avrebbero meritato individualmente il premio Nobel. Il premio Nobel è stato dato ad Einstein per il primo di questi lavori, pubblicato il 17 marzo, cioè l'effetto fotoelettrico. Per questo lavoro Einstein avrà il Nobel nel 1921. Dopodiché, sapete cos'è l'effetto fotoelettrico? L'effetto fotoelettrico adesso è abbastanza semplice da spiegare, spiega perché quando arrivano dei fotoni, avviene una emissione di elettroni. Gli elettroni sono quelli che girano intorno al nucleo, e se il fotone che arriva ha abbastanza energia per strapparlo al nucleo, l'elettrone viene emesso. Quindi non c'entra tanto quanti fotoni arrivano. Io posso dare un milione di fotoni, ognuno dei quali non ha l'energia sufficiente per strappare l'elettrone, e non succede niente. Posso darne uno che ha l'energia sufficiente e riesco a strapparlo. Questa cosa non era stata capita, perché è la dimostrazione che la luce è fatta di fotoni, è fatta a quanti, a pacchetti, a rovine, come se fossero dei corpuscoli. Fino ad allora questa nozione non c'era, si credeva che l'emissione o l'assorbimento avvenisse in pacchetti. Cioè, è come se ci fosse la botte di benzina, io prendo 5 litri, questo è un pacchetto, però la botte c'è, cioè la luce ne ha tanto. Invece no, chi viaggia non sono i tiri, sono i 5 litri, è la tarichetta. La luce è così, sappiamo adesso. E quindi è una dimostrazione, con annessa le previsioni sperimentali, più confermate, eccetera, che porta con sé una visione alternativa della natura rivoluzionaria, e infatti per il Nobel. Poi per la tesi di dottorato dimostra le dimensioni delle molecole, fa un lavoro sul moto browniano, che è quel moto per cui quando uno guarda cosa, una soluzione con dentro delle piccole pulviscoli che sono invisibili a occhio nudo, guarda al microscopio e vede che questo pulviscolo fa un percorso a zigzag e non si capiva il perché. E attraverso l'idea che gli atomi esistono, gli atomi si muovono e quindi colpiscono questo pezzettone, questa navetta in mezzo al mare, no? Tutto il mare è fatto da queste molecole, colpiscono la nave, la navetta, la barchetta, e la barchetta si sposta a seconda dell'onda che ne arriva, no? Anche questo era nuovo per quei tempi. Il 30 giugno pubblica la relatività speciale, il 27 settembre aggiunge tre pagine, e quindi scusate, nell'articolo precedente mi sono dimenticato di una cosa. Da quello che ho detto prima si può dimostrare che c'è un'equivalenza tra la massa e l'energia. Quindi fino ad allora si conservava l'energia da una parte, la massa dall'altra, però erano due cose diverse. Lui dimostra che la massa si può trasformare in energia e l'energia si può trasformare in massa, secondo la formula più famosa del mondo. Questo C è la velocità della luce al quadrato, quindi un numero molto grande, dipende da come misurate l'energia e da come misurate la massa. Se questi sono erger, questi sono grammi, questi sono centimetri al secondo, quindi questo numero qua è 9 per 10 alla 20, che vuol dire 900 miliardi di miliardi. Quindi, anche se questa cosa qui è poca, è moltiplicata per un numero grande, e quindi E è grande. E si fa la bomba atomica con pochi chili di roba. Vabbè. E poi fa un secondo lavoro sul moto browniano. Poi passa 15 giorni a letto, esaurito, allo sforzo creativo, più serio, tutto da solo, tutti i lavori da soli, tutti.
No, era letto da solo, da solo.
Sì, è da solo, non può vedere nessuno, è proprio tipo, gli portano la sadella con il proprio saluto. No, da solo. E sono lavori pubblicati da questa rivista, Annalen der Physics, la relatività di un corpo e di una carica in movimento, il titolo originale, e alla base del suo ragionamento, di questo lavoro, della relatività ristretta, c'è quello che Einstein a quel tempo considera un postulato, cioè una cosa che non dimostra. E si discute ancora oggi se avesse avuto sentore dell'esperimento fatto nel 1900, quindi 5 anni prima, da Michelson Morley, che aveva dimostrato che la velocità della luce era di 300.000 km al secondo sempre. Ora, questa è la prima pilastro su cui costruiamo il ragionamento successivo. La velocità della luce è una cosa molto strana, non è come le altre cose. Cosa sono le altre cose? Se immaginiamo, come facevano anche a quei tempi, un treno che si muove a 100 metri al secondo, molto forte, ma 100 metri al secondo, e immaginiamo una persona nel treno che tira un sasso, e il sasso lo tira a 10 metri al secondo, vabbè, uno dice, se io sono nel treno, un giorno ce l'ha del sasso, la velocità del sasso è 10 metri al secondo, no? Però se io guardo quello che tira il sasso, guardo il sasso e sono fuori dal treno sulla banchina, devo sommare la velocità, no? Quindi il sasso per me va a 110 metri al secondo. Questo è intuitivo, no? Per velocità piccole è sempre vero, eccetera. Bene. Adesso prendiamo un treno che va a la metà della velocità della luce, va a metà della velocità della luce, io ho la pila dentro, sono dentro il treno, accendo la pila, per me la velocità dentro il treno va a 300.000 km al secondo. E la domanda è, ma quello fuori, che vede il raggio di luce dentro il treno che va a metà della velocità della luce, no? Che cosa misura? La risposta intuitiva è misura una volta e mezzo la velocità della luce, come sasso, no? strano, no? Strano. Però è così, e dovete accettarlo. Si fa per l'esperimento, vi viene. Adesso si fa, si era fatto già nel 1900, però lui nell'articolo non fa riferimento a questo esperimento di Manchester e Bobby, che ha fatto questa cosa, no? Ha misurato la velocità della luce, allora si pensava che ci fosse l'etere, che lo trasportava, eccetera, e Manchester e Bobby dimostrano che no, che non c'è nessun bisogno di etere, che la velocità della luce non risente del moto della Terra lungo il Sole, che vabbè, non è che sia una gran cosa, però è 30 km al secondo. Non è neanche, no? Rispetto a 300.000, è una parte su 10 a 4, misurabile, cioè si comincia a misurare, loro ci sono riusciti, un metodo sofisticato, misurato, ha fatto un esperimento per misurare la velocità con una precisione di 1 su 10.000, e l'hanno dimostrato. Non risente, la velocità della luce è sempre quella, 300.000 km al secondo. Allora, la velocità, questa cosa strana, dice che la velocità è sempre la stessa, è una cosa strana, quindi per dimostrare che è sempre la stessa bisognerà che andare contro l'intuizione, ma su che cosa? È una velocità e spazio diviso tempo, quindi se dobbiamo spiegare questo risultato assolutamente antintuitivo, bisognerà che succeda qualcosa allo spazio e al tempo, o magari tutte e due. Non ho dimostrato niente, è soltanto un fatto, siccome la velocità è spazio su tempo, c'è qualcosa di strano, la velocità vuol dire che ci sarà qualcosa di strano o allo spazio o al tempo o tutti e due. No? È una cosa logica. Bene. Ora, proprio in quegli anni, in concomitanza con queste cose, con questi sviluppi della fisica, anche nell'arte non è che si pensino le stesse cose, però si comincia a pensare a che cos'è l'osservatore, a che cos'è lo spazio, a che cos'è il tempo. No? Nasce per esempio il cubismo, che è una scomposizione di una cosa, come se si volesse mettere dentro un quadro le diversi osservatori, no? Che lo guardano da una parte, lo guardano dall'altra, lo guardano dall'altra ancora, e quindi si spezza lo spazio in tanti pezzettini, no? Per ricostruire una cosa con un occhio visto da qui, visto da là, no? Il mandolino, quello lì il mandolino, e nel tempo avete da lì avete gli orologi molli, no? Che danno proprio un'idea molto visiva del tempo che si liquefa. E non è tic-tac, rigido e immutabile, ma no, è una cosa che si può essere cambiata. No? E vabbè, quindi, cioè, come spesso accade, idee in un campo sono riflesse da idee simili in un altro campo. E mi piace ricordarlo, qui in cui siamo a Brera, questo non si è fatto altro, sta dentro una Accademia d'arte, quindi no, c'entra. Va bene, adesso vi dico i due risultati fondamentali della relatività ristretta, cioè primo che le distanze si accorciano e due che i tempi si allungano. L'ho messo tra virgolette perché, lo vedremo, dipende per chi si allungano, no? Per chi sta muovendo, per chi vede il treno muoversi. Adesso vediamo. Però vi devo come uso queste robe, vi devo dire due parole su questi due simboli. Innanzitutto ce ne sono tre di simboli, uno è C. Sapete perché c'è la velocità della luce si chiama C? Si chiama C dalla parola celeritas, velocità, non latino, dalla prima lettera, insomma, dall'iniziale. Se volete, io ho letto un libro divulgativo bellissimo, secondo me, che si chiama E=mc², e contrariamente a quello che si può pensare, non è la storia di come è stata pensata questa equazione.
Ha detto mc², non è errore?
E=mc².
Ho capito quadro.
Ah no, scusa, al quadro. Quadro, a quadrato. E è invece la biografia della. Non la biografia, ma la spiegazione di questa equazione. E e quindi nel libro si spiega la nascita del concetto di energia nei vari campi della fisica, eccetera, uguale, e si spiega per come è nato il simbolo uguale, perché è sempre stato così. M si spiega come nasce il concetto di massa dall'inizio fino ai giorni nostri. C, velocità della luce, a cominciare da perché si è scelto C e non B, o non B, substance C, queste robe qua, no? E poi quadrato anche, no? Si spiega da dove nasce questa simbologia. Nel fare ciò, ovviamente, l'autore, non mi ricordo più il nome, spiega, quando spiega il concetto di energia, ovviamente abbraccia 4 secoli di storia della fisica, ed è molto attento non solo a essere allettante, interessante, in modo che il lettore non si stanchi, ma ho notato questa caratteristica che farà piacere alle donne, che è molto attento al ruolo misconosciuto da sempre delle donne nel sviluppo della fisica e dell'astronomia. Fino a 80 anni fa le donne non potevano mettere l'occhio al telescopio, c'erano gli astronomi, no? Però le erano usate per fare tutti i conti, le calcolatrici di una volta, no? Per cui anche donne che hanno fatto la storia dell'astrofisica, come quella che ha trovato una relazione tra periodo e luminosità delle stelle cefeidi, che è fondamentale per misurare le distanze, insomma, ci ha messo delle buone per essere luminosità. Invece lui fa delle strane storie anche su, cioè, delle storie interessanti su, per esempio, Lise Meitner, che è una tedesca che a seguito delle leggi razziali viene, lei era la direttrice di un laboratorio importante in Germania, e aveva sotto di lei un tale che si chiamava Otto Hahn, anche lui tedesco, che segretamente fa in modo che lei sia estromessa, così diventa un capo. Ma lei me lo dice, perché aveva bisogno di lei, perché lei è intelligente. E quindi lei va a una doppia Danimarca, credo, in Svezia, eccetera, e ha una corrispondenza con questo autore che continua a fare gli esperimenti pensati, ideati da lei. A un certo punto arriva una lettera a Otto Hahn in cui c'è un certo risultato che riguardava il nucleo atomico e come questo poteva rompersi, e lei riceve questa lettera, è in vacanza a sciare in Svezia con un nipote che anche lui era fisico e lavorava con Bohr a Copenaghen. Ma lì era in vacanza a sciare, no? E lei riceve questa lettera e non può più, si mette su un albero, e gli alberi portano fortuna, cosa meno. E pensa alla fissione nucleare, che indovina che questo esperimento è la prova che gli atomi bombardati da neutroni non tanto veloci si possono rompere, e fa la teoria, cioè, capisce questa cosa, gliela dice al nipote, il nipote va da Bohr, Bohr capita che dopo una settimana va negli Stati Uniti, viene preso al molo da Fermi, e dopo 3 giorni comincia l'esperimento anche lui per vedere lo stesso risultato, lo ritrova e quindi comincia la terapia atomica, e dopo un po' c'è il concetto Manhattan, quindi è stato un passaggio di questa catena di eventi fondamentale, questa cioè, macchina. Il Nobel lo darà noto a
non è la prima volta.
Non è la prima volta. Questo è beta. La velocità della luce, della velocità di un corpo diviso la velocità della luce, no? Perché quanto vai? Qua 0,5c vuol dire che vado a metà, che beta hai? Beta qua è 0,5, cosa vuol dire? Vado a metà della velocità della luce. Però quando abbiamo a che fare con corpi molto molto veloci, è una menata a dire quanto vai? Vado a 0.999999372c, no? E tu invece, io come lui, però l'ultima cifra è un 2 invece che un 3, no? Diventa difficile parlarsi così. Allora si è inventato un altro simbolo, che questo qui si chiama fattore di Lorentz, che è un simbolo gamma, che è 1 diviso la radice di 1 meno beta 4. Vabbè, no? Vediamo che questo è fondamentale, perché è questa, questo fattore qui, questa quantità qui, che ci dirà di quanto si allunga il tempo e di quanto si accorciano le distanze. Okay? Allora, quando questo, ovviamente, quando gamma vale 1, vuol dire che sto fermo e beta è 0, perché è 1 diviso 1. Quando questo è 2, vuol dire che beta è 0.86. No? A 0.86 vuol dire che gamma diventa 2. E così via, no? Quando beta è 0.97, 9,8, gamma è 5. Quando beta è 0.99, beta è circa 10. E poi c'è un'impennata, no? Molto grande. Niente di che, non preoccupatevi, no, questa roba qua, tanto per, no? Però dopo usiamo gamma, vorrei che vi colga il sorpreso. Il tempo, parliamo del tempo, no? Dobbiamo dimostrare perché il tempo scorre diversamente per osservatori diversi, niente proprio di meno. E lo facciamo col treno. Secondo me è un treno della Svizzera tedesca, l'ho preso in internet, ma non so se è in tedesco, però Rorschach, Haydn, non so, sono facciamo finta che sia un treno molto veloce, facciamo finta che sia un treno che abbia una velocità non uguale alla velocità della luce, però insomma una buona frazione notevole della velocità della luce. Andiamo dentro questo treno e lo approntiamo per il nostro esperimento. Qua ci mettiamo una lampadina sul pavimento, qua ci mettiamo uno specchio sopra. Questa distanza è D grande. Accendiamo la lampadina con un flashettino e misuriamo quanto tempo ci mette la luce ad andare in su ed andare in giù, mentre noi stiamo andando. C'è trucco, accendiamo, no? Questo tempo è 2 volte la distanza, perché questo è il viaggio che fa, diviso la velocità. La velocità è spazio su tempo, quindi il tempo è lo spazio diviso la velocità.
Di conto, confuso. Scusi, non della luce.
No, no, questa è la velocità della luce. Sì, perché il treno è fermo adesso, il treno è fermo e accendo la lampadina e qui ho una fotocellula che dice, quanto tempo ci ho messo? Zacchete, no? Un millionesimo di secondo, un miliardesimo di secondo. La fotocellula è precisissima. E chiamiamo per convenzione, no? Ci mettiamo un primo qua, una roba col primo, per indicare che con il primo io indico tutte le quantità osservate dentro il treno. Cioè da un osservatore che sta andando con il treno, no? Tempo. No, è normale, no?
Che sia fermo, che stia andando, è la stessa cosa.
Per lui non se ne accorge neanche, perché se sta andando a velocità costante, no, è come essere fermi e tutto il resto sta andando, come quando spesso succede nei treni adesso, che vediamo il treno di fianco andare e non sappiamo se siamo noi,
sì,
no? Soprattutto se come fanno adesso la previa è molto lento, quindi non sentiamo l'accelerazione come iniziale. Adesso vediamo cosa succede per l'osservatore che sta fuori, che vede il treno, l'ho detto prima. Questo è il punto dove c'è la lampadina, no? Ora, il treno sta andando e noi vedremo che quando succede che, troppo forte, accendo la luce, no? La luce ci mette un certo tempo
ad andare in su. In questo tempo il treno è avanzato di questo tratto qua, no? questo è lo Spezia, no? E quindi vedo il raggio di luce che va va in diagonale, non lo vedo dritto, giusto? E poi stessa cosa quando torno in giù, ci vuole un certo tempo perché il raggio di luce torna giù, nel questo tempo qui il treno è andato in avanti, e quindi, no? Se vogliamo che ritorni dove c'era la lampadina, deve fare questo tragitto qua, deve fare, io vedo questo tragitto qua, no? Giusto?
Va bene.
Allora, accensione della lampadina, no? Ci metterà un certo tempo, in questo tempo T, no? La luce ha fatto questo spazio. Il tempo, questo qui è il tempo totale per andare da qui e tornare giù. Ok? Sono stato confuso. Va bene? Quindi, siccome questo tragitto è la metà del totale, no? Ci metterà la metà del tempo, no? E quanto spazio ha fatto in questa metà del tempo? Beh, la macchina che va a 100 km all'ora, in mezz'ora quanto fa? 50 km. Una macchina che va a 300.000 km al secondo, in mezzo secondo, che cosa fa? 150.000 km, no? Bene. Quindi questo qui. Questa distanza qua la so, è la distanza tra il pavimento e il soffitto del treno, no? È lì. E questo è un triangolo rettangolo. Ok? Di cui, tra l'altro, io so anche questo catetto. Perché questo catetto che cos'è? Beh, per andare da qui a qui, no? Ci è occorso un tempo che è il tempo totale diviso 2. In questo tempo totale diviso 2, di quanto è andato avanti il vagone? Della sua velocità, che è beta c, per questo tempo qui. Allora, immaginiamo il filmino di prima, no? Inizio del fenomeno, la luce che viaggia e deve viaggiare storta, come vista da voi, voi siete fuori, no? Tocca in un tempo che, lo so, è t mezzi, lo specchio. In questo tempo qua il vagone è andato in avanti. Di quanto è andato in avanti? È della sua velocità per il tempo corrispondente. Dopodiché, uguale, il raggio di luce torna giù, no? Ci mette l'altra metà del tempo, no? È arrivato qua e in questa metà del tempo il vagone è andato in là dello stesso percorso che aveva fatto prima, no? Non c'è trucco, non c'è gara.
Scusi, dottor Ghisellini, il catetto orizzontale mi sembra un po' esagerato.
Certo.
Cioè, per rendere meglio l'idea, perché sembrerebbe più veloce del catetto verticale, cioè della luce.
Sì, è vero. Esagerato per esigenze, non come licenza poetica, ma esigenze grafiche. Cioè, no? Ha ragione, uguale. Sì. Facciamo che questo è misurato in
con una scala diversa,
in metri e questo in chilometri. E adesso facciamo il teorema di Pitagora, no? Ve lo ricordate tutti il teorema di Pitagora?
Ma tutti ce lo ricordiamo.
Allora, vedete il triangolo rettangolo? Questa è l'ipotenusa, questi sono i catetti. Costruite i quadrati, no? Che corrispondono a questo là, a un cateto, a questo lato, all'altro cateto, a questo lato, questo quadrato, e al quadrato che ha per lato l'ipotenusa. Pitagora dice che questo qui, l'area di questo quadrato qua, più l'area di questo qui, quindi la somma delle aree dei quadrati costruiti sui cateti, è uguale all'area costruita sull'ipotenusa. Va bene. Ok? Allora, questa è l'area dell'ipotenusa e questa è la somma dell'area costruita sui catetti, no? Ok? Ma io lo so che cos'è di quadro. E cos'era di quadro? D è legato al tempo come misurato dall'osservatore dentro. Allora io furbissimo, invece di scrivere D, no, lo scrivo D con dentro il tempo, no, da qui. Invece di D scrivo CT primo su mezzo. Viene da quella formulina lì, da D che è uguale a CT mezzo. Va bene, lo metto dentro lì, faccio quadrato, quindi mi verrà C quadro T primo quadro diviso 4. Semplifico. Adesso io voglio esprimere un tempo, c'è un'altra semplificazione da fare, tiro via tutti i C, no? C'è dappertutto. Io voglio esprimere un tempo in funzione dell'altro, no? Quindi è meglio che questo termine qua lo sposto di là e gli devo cambiare segno, no? Allora, niente, ho fatto un passaggio in più qua, ho tolto tutto per fare pulizia e adesso ho messo il meno. Vedete, qui c'era l'uguale. Questo qui lo porto di là, col meno, uguale a questo. Giusto? Bene. Adesso posso qui raccogliere il T quadro e mi viene 1 meno beta quadro. No? Ok? 1 meno beta quadro, se vi ricordate, è gamma era 1 su radice D. Quindi gamma quadro è 1 su 1 meno beta quadro. Quindi 1 su gamma quadro è uguale a 1 meno beta quadro. Sono stato veloce, ma ok, potete anche tenerlo così. Quindi T quadro su gamma quadro uguale a T primo quadro. Sono tutti quadrati questi qua. Quindi posso tirare via il quadrato, no? Faccio una radice sia a sinistra che a destra e ho T su gamma uguale a T primo. Che è T primo? Il tempo misurato dall'osservatore dentro, no? Che è T? Il tempo misurato da fuori. Quindi o posso dire il tempo misurato da dentro è il tempo che misura il vostro compagno, no? Diviso gamma. Oppure il tempo che io misuro fuori, voi misurate, è il mio tempo che sono dentro allungato di gamma. Ok? Non sono uguali.
Anche perché gamma è sempre positiva,
certo, sempre maggiore di 1, addirittura era 1 quando beta è 0, non c'entra il segno di beta perché è 1 meno beta quadro, e quando fai il quadrato, che sia positivo o negativo, beta è uguale, no? Quindi è indipendente se vado così, se vado così, se vado così, cioè, è sempre
gamma è un numero positivo,
sempre, non solo positivo ma maggiore di 1,
maggiore di 1.
Perché adesso andiamo a prenderlo, l'ho fatto apposta,
eccolo lì, sì,
ecco qua, no?
Esatto, allora, volevo ricordarmi,
allora supponiamo che beta sia 0,
giusto,
meno di 0 non può essere, no? Cioè no, è vero, può essere meno qualcosa, però allora gamma qual è 1,
quindi può essere uguale a 1 comunque, giusto?
Il minimo che è 1, okay. Quando una cosa è ferma, perché anche se andasse dall'altra parte, cioè beta negativo al quadrato è come se fosse positivo, no? Quindi perdo la cosa del segno, quindi meno che 0 non può fare, beta quadro minimo è 0.
È possibile avere una copia di queste
quattro? Sì, no, c'è tutta la presentazione, c'è sia la presentazione sia la trascrizione sul sito nostro, c'è, sì c'è tutto, no? Allora, quando gamma è 10 e la velocità è il 99% della velocità della luce, quindi più o meno, no? Vuol dire che i tempi differiscono di un fattore 10. Cosa vuol dire? Vuol dire che io che sono dentro il treno, no? Per me è passato un'ora, sono lì, no? Passa un'ora, il treno va. Cioè, che cosa misurate voi? Misurate 10 ore. O il contrario, voi misurate 10 ore, per me è passata solo un'ora. Questo ha delle implicazioni tremende. Questa roba qui è più semplice col teorema di Pitagora, eh? La dimostrazione è questa, anche lui usava i treni, eh? Perché usava i treni Einstein? Perché che cos'era la cosa più veloce nel 1905? Era il treno, no? Adesso si userebbero le astronavi, userebbero degli altri esempi, però. No? Bene, vado avanti? Dobbiamo fare lo spazio adesso, eh? Quindi quelli sulla panchina e sul treno. Ah no, c'è un altro esempio, che è come correre il megaparsec in 3 ore. Il megaparsec sono 3 milioni di anni luce, eh? Cosa vuol dire? Vuol dire che la luce, per fare un megaparsec, che è una distanza, ci mette 3 milioni di anni. La luce ci mette 3 milioni di anni, eh? Non si può andare più veloce della luce. Ma per chi? Per quale osservatore ci mette 3 milioni di anni? Per esempio, sono qua, vedo un ammasso di galassie che è grande megaparsec, che dico, oh, la luce per andare da qua a là ci mette 3 milioni di anni, perché io sono qua che guardo, perché i raggetti di luce sono molto longevo e se aspetto 3 milioni di anni vedo che questo raggio di luce Andrea, che è un nomino, no? Andrea va da lì a là in 3 milioni di anni. Va bene, ma se prendo una particella, quindi che non è la luce, è obbligata ad andare più piano della luce, perché c'è la luce è la massima possibile, no? Però prendo una particella che è un po' particolare, è una particella velocissima. Alcune di queste particelle ogni tanto piovono anche sulla Terra, si chiamano raggi cosmici. Noi siamo bombardati da raggi cosmici provenienti per esempio dal Sole ogni minuto, ogni secondo, ogni milionesimo di secondo. Ogni centimetro quadro della nostra superficie è trapassato da neutrini in grandissima quantità. Non ci fanno niente, perché non ci vedono neanche, e passano attraverso senza colpo ferire. Oltre però a queste particelle che nascono nell'interno del Sole e vengono sparate fuori, ci sono anche altre particelle ben più energetiche che la cui origine è tuttora misteriosa. Quello che sappiamo è che non provengono dalla nostra galassia. Hanno un'energia così grande che le particelle eventualmente fatte nella nostra galassia sono obbligate, cioè non possono essere ingabbiate dentro la nostra galassia, devono uscire, vengono da fuori, andrebbero in fuori. E per questo noi possiamo prendere le particelle fatte da altre galassie, che scappano dalle altre galassie. Quindi pensiamo che l'origine delle particelle più energetiche contenute nei raggi cosmici provengano da sorgenti fuori dalla nostra galassia. Tuttora non sappiamo che meccanismo ci sia. Abbiamo risultati dell'anno scorso, finalmente delle buone prove che fino ad una certa energia, grande sì, ma non eccezionale, i raggi cosmici sono fatti nei resti delle supernove, una stella scoppia, eccetera. Ci sono state osservazioni nell'ultimo anno che hanno finalmente dato una buona indizio, una buona prova che questo è il caso. Ma le particelle più energetiche di queste qui, no, non vengono dalle resti di supernove, no, si vengono venuto da fuori e non sappiamo da dove vengono. Però ci sono, le becchiamo sulla Terra, ci sono. Le particelle più energetiche hanno una velocità che in unità di C, no, è così. il che corrisponde a un fattore di Lorentz che è di 10 miliardi. Non so se tutti hanno questa, in mente la notazione esponenziale, ma questo qui vuol dire 10 miliardi. Okay? Non preoccupatevi se non sapete cosa vuol dire 10 alla 10. C'è un trucco per passare da qui a qui, si contano i 9, si divide per 2 e si mette il numero risultante qua. Va bene, no? E quindi abbiamo un gamma di 10 alla 10, 10 miliardi, no? Quindi se noi fossimo ospitati dentro l'astronave che è il raggio cosmico, andremo quasi alla velocità della luce. Noi che siamo fuori da questa astronave vediamo 3 milioni e un pizzichino, perché non è proprio la velocità della luce, un pizzico meno, quindi 3 milioni e un tot, come il tempo che occorre a questa astronave particella per andare da un posto ad un altro di questo ammasso di galassie, megaparsec, no? E ci chiediamo, bene, per te che sei dentro, quanto tempo corrisponde questo? A 3 milioni di anni diviso 10 miliardi, no? Ora, 3 milioni diviso 10 miliardi fa, tiriamo via di sé a sé, 3 milioni diviso 10.000, 3 diviso 10.000, giusto? Aiutatemi perché... 3 per 10 alla 6 diviso 10 per 10 alla 9, quindi ho 10 alla 10, scusate. 3 per 10 alla 6, facciamo 10 alla 6, 10 alla 6 diviso 10 alla 10 fa 10 alla meno 4, quindi è 3 per 10 alla meno 4, anni, quanti secondi sono? In un anno ci sono pi greco per 10 alla 7, non è un caso che sia pi greco, 3 per 10, 31 milioni e 400 mila secondi, è una cosa per ricordarsi, no? Quindi è 3 per 10 alla 7 secondi, che devo moltiplicare per cosa? Per 3 per 10 alla 4, il risultato di prima, no? Allora 3 per 3 fa 9, 9 per 10
abbiamo il risultato
finale, ci fidiamo,
ma ogni tanto sbaglio, vedete, no? Sì, no? Cosa?
3 ore,
no? 3 ore. Quindi per me, dentro il protoncino e dentro questo raggio cosmico, sono passate 3 ore. Capito? 3 ore. Quanta strada ho fatto in 3 ore? 3 milioni di anni luce. 3 ore. E questa cosa succede. Non è una fantasia. Questa cosa si misura. Si misura con vari esperimenti, no? Per esempio, ci sono dei mesoni che nascono dall'interazione di questi raggi cosmici molto energetici con gli atomi dell'alta atmosfera, con i nuclei di azoto, di ossigeno, eccetera. Ma l'alta atmosfera è fatta principalmente di azoto, no? Poi c'è il 21% di ossigeno, il 1% di anidride carbonica in crescita, però no. Si calcola che la maggior parte delle interazioni di raggi cosmici con questi nuclei atomici avvenga a circa 10 km di altezza, perché lì l'atmosfera è diventata sufficientemente densa da permettere la probabilità notevole dello scontro. L'atmosfera più in su è rarefatta, più in giù, man mano che si scende diventa più densa, no? Bene, lo scontro è uguale a quello che succede negli acceleratori terrestri, dove facendo collidere una particella di alta energia con un bersaglio formate tutta una pletora di particelle, di fotoni, di roba, tramite il principio che energia si tramuta in massa. Okay? Tra i prodotti di questa produzione, di questa cascata, di questa roba, ci sono dei mesoni particolari. Questi mesoni particolari hanno un tempo di vita di 2 microsecondi. Vuol dire che quando sono prodotti in laboratorio
e la loro velocità è poca, no? Non stanno andando forte, in 2.2 microsecondi si tramutano in altre particelle. Quindi per esempio abbiamo degli strumenti come le camere analitiche, eccetera, dove si vede una traccia e poi boom, si vedono, la traccia sparisce e si vedono due tracce. Vuol dire che la particella si è tramutata in due particelle, che ognuna delle quali lascia una scia. Scia è un termine fantasioso, non è. E noi quindi possiamo misurare il tempo in cui la traccia è visibile e, sapendo l'energia con cui è stata creata la particella, sappiamo il suo tempo di vita, no? Il tempo per cui rimane di quell'entità lì prima di decadere in qualche cosa d'altro. Questa qui vive 2,2 microsecondi. Quanto fa una particella del genere, no? Anche se andasse a velocità molto vicine alla velocità della luce, farebbe 660 metri. 3 per 10 alla 10, o 3 metri sono 3 per 10 alla 8, no? Per 10 alla meno 6 secondi, quindi fa del centinaio di metri. No? Bisogna moltiplicare per 3, la luce c'è un 3, per 2 e 2, perché già 2 e 2. È stato casino, però, cioè, no. In un tempo che è un milionesimo di secondo, no? La luce quanto spazio fa? Fa 300.000 chilometri in un secondo, in un milionesimo di secondo fa un milione di volte meno, no? Quindi fa 0,3 chilometri, che sono 300 metri, no? In 2 microsecondi fa 600 metri, questa è la roba lì, no? Quindi se ci fermiamo qua, mai e poi mai queste particelle che sono state fatte a 10 km di altezza riescono a raggiungere Terra. Muoiono prima, no? Invece noi le rileviamo queste particelle a Terra, riescono a fare 10 km, quindi a vivere molto di più. Come mai vivono molto di più?
Mi scusi, nel titolo leggo mesoni, poi nel tempo di vita leggo muoni, è la stessa cosa?
Sì, la stessa cosa.
La stessa cosa. Sì, sì, sì.
Il muone è un mesone. Mesone viene da massa intermedia, mezza massa. No? Siamo di fronte a questo fatto. Quando la particella va piano, vive 2,2 microsecondi. No? Però, e quindi non ce la farebbe mai poi mai ad arrivare a Terra. Invece, quando la particella è energetica, è stata fatta in questo scontro, eccetera, la particella riesce a fare 10 km, quindi vive di più. Per chi? Per noi. No? È la stessa cosa. Dentro l'astronave, la donna con la faccia ha il orologio che scandisce la vita del mesone, dice, oi, va, 2,2 milionesimi di secondo, finito, no? Sì. Muore, il mesone muore, no? Però voi che state vedendo il treno, il treno che viaggia per il mesone, cosa vedete? Vedete un tempo gamma volte più lungo. Quindi se gamma è maggiore di 15, no? E basta poco perché sia maggiore di 15, che corrisponde all'energia della particella 15 volte, va bene, quello che è, no? Allora vedete un tempo, misurato un tempo che è 15 volte di più, invece di 2 milionesimi, vedete 30 milionesimi. E in 30 milionesimi riuscite a fare 10 km. Il mesone fa 10 km. E quindi riesce ad arrivare a Terra. E noi le misuriamo. Uno potrebbe dire, beh, ma non è simmetrica la cosa, no? Perché, cioè, che cosa, la visione del mondo dal punto di vista del mesone, qual è? No? Vuol dire che gli viene addosso la roba a una velocità maggiore della luce? In modo da poter percorrere tutta questa distanza? No. Come vedremo adesso, perché dobbiamo ancora fare lo spazio, quello che succede è che il mesone vede che questi 10 km sono contratti di 15 volte. Quindi nel suo tempo, perché lui c'ha 2 milionesimi, si scappa,
non è che per lui la vita sia l'unica. Lui che sta andando, lui dice, ma chi, non so mica io che vado, sei te che vado, cioè è il mondo che viene dopo a me, è uguale, no? Quindi per lui la sua vita è come prima, non accetta, non può dire chi sta muovendo, quindi la sua vita è 2 milionesimi, no? Però deve vedere essenzialmente qualche cosa che succede allo spazio, cioè deve fare per lui lo spazio minore, che è proprio quello che succede. E torniamo al treno. Adesso noi siamo sulla banchina, no? E la banchina, diciamo che la banchina del treno è questo pezzo qua, no? Di stazione, AB, no? Questa roba qua. Noi siamo fermi rispetto alla banchina, perché la banchina, no? Quindi lo dobbiamo mettere il primo. Primo vuol dire la cosa misurata da uno fermo rispetto alla cosa, no? La banchina è ferma con me, quindi è L'. Bene. È L' che come faccio a misurarla? Non c'è il metro, però so a quanto va il treno, no? Quindi non c'è il metro, ma c'ho l'orologio e dico, vabbè, è larga VT, no? Velocità per il tempo. Aspetta, te la leggo tutto indietro. Sul treno, che cosa vedo io? Che cosa vedo? Io sono fermo dentro il vagone, il treno di prima, no? Eccetera. E cosa vedo? Vedo la stazione che viene verso di me, vedo la banchina venire verso di me, no? E quindi so che la banchina va a una velocità che in realtà è la mia, però associa a quella della banchina, no? Che viene incontro alla stessa velocità, no? Che cosa misuro io? Misuro che la lunghezza della banchina è la velocità per il tempo primario. Allora, sul treno misuro che la lunghezza di questa banchina, che posso pensare a un regolo che viaggia, no? È la velocità per il tempo che primario. Sulla banchina invece la lunghezza è misurata con la velocità, è un altro tempo, i due tempi sono diversi, misurato da me, misurato dall'altro. Gli orologi, bisogna stare attenti, gli orologi sono diversi, no? Per il fatto di primo, perché in un caso il tempo viene misurato da chi è dentro il treno e nell'altro è misurato dalla persona che è sulla banchina. Qualunque gli osservatori che misurano il tempo sono due come prima, no? Uno è a bordo del mesone, del treno, della cosa che viaggia, e l'altro è quello che vede la cosa muoversi. Quindi faccio il rapporto e il rapporto delle lunghezze è l'inverso del rapporto dei tempi, no? Quindi la lunghezza è la lunghezza propria, quella che misuro quando la banchina è ferma, per t' su t. Quindi il T è come prima, no? Il tempo vostro, siete fermi, è uguale al tempo mio che mi muovo per gamma. Quindi la lunghezza va al contrario. La lunghezza che vedete voi è la lunghezza che vedo io diviso gamma. Il regolo è fermo, misuro 1 metro, sia per me che per voi. Dopo io qua metto ad andare a una velocità molto forte, no? Io lo vedo sempre 1 metro perché è fermo rispetto a me. E voi cosa vedete? Più corto. Okay.
Se siete fermi, gamma è uguale a 1 e quindi i tempi sono uguali.
Perfetto. Perfetto. Più è forte la velocità, questa è un'animazione, no? Le sveglie fanno una lancetta che va a differente cose, che qui è. Allora io sono fermo sulla Terra, ho l'astronave, no? Se la piano al 10% della velocità della luce, vedo l'astronave lunga tot. Se va all'87%, vedo che la lunghezza è già la metà, gamma uguale a 2. Se va al 99%, gamma uguale a 10, vedo che l'astronave è piccolina, no? se vado al 99,9%, questo, perché è tutto comprato. Quasi. No. Adesso viene la parte più carina. Siamo arrivati qua. Abbiamo fatto delle robe che possono sembrare, hanno il gusto della matematica, della roba, eccetera, che può non piacere, eccetera, però sono abbastanza semplici. La cosa più difficile è che abbiamo fatto il teorema di Pitagora, no? No, è vero. E attraverso questo esempio e questa dimostrazione, però, siamo arrivati a due risultati che dicono che il tempo non è uguale per tutti e le distanze non sono uguali per tutti. Ma le distanze sono usate per costruire le mappe, la geometria dello spazio, le cose, se non sono uguali per tutti, cioè, no? Vuol dire che lo spazio non è uguale per tutti. Noi siamo abituati a pensare al tempo come a quello che, devo dire, al tempo è un po' strano, perché il tempo è vero che noi lo percepiamo lungo, corto, a seconda, no? Dello stato d'animo, delle cose da fare, della fretta che abbiamo, della noia che sentiamo, eccetera. Quindi è un tempo soggettivo e forse siamo più propensi a questa idea che il tempo possa essere diverso, perché noi abbiamo una percezione del tempo soggettiva diversa, però non c'entra niente con il tempo che misura un orologio. L'orologio ci riporta alla ragione. Si dice che il tempo potrebbe anche essere misurato, per esempio, il tempo soggettivo psicologico attraverso la quantità di eventi che per unità di tempo dell'orologio. Il tempo soggettivo è quanto tempo, quanti eventi sono successi in un giorno, no? E questi eventi quanto hanno aggiunto alla mia banca di eventi che ho nella mia testa? Allora, è chiaro che quando io ho un anno, vado da un anno a due anni, succedono un sacco di cose nella vita del bambino e la banca eventi raddoppia. Quindi è sempre un tempo grandissimo, no? Noi, andando avanti, è sempre più difficile raddoppiare il numero di ricordi, il numero di eventi, no? E quindi ci sembra che tra i 40 e i 50 sono successe meno cose che dagli 0 ai 10, no? Quindi c'è un tempo più piccolino. E questo dà la sensazione che il tempo sia funzione del tempo che rimane. Da vivere, no? E il tempo acceleri. Questo è vero, no? C'abbiamo la sensazione, sembrava ieri, che avevo 18 anni, io ce l'ho. Cosa ho fatto negli ultimi 30 anni? Sembra di altro ieri, no? Ma probabilmente è per questo. Ma questo non ha niente a che vedere con dall'altra parte c'è una parte del nostro cervello più razionale che dice: il tempo è misurato da un orologio, il tempo è quello che è, no? Il tempo soggettivo lascia da parte, è una cosa che pensi te, però no? I giorni scorrono. Sono sempre di 24 ore, un'ora è sempre di 60 minuti, un minuto è sempre 60 secondi e un secondo dura sempre uguale per me, per no? Dove c'è un orologio, cioè, questo non è vero. Non è vero. Non è vero. Il tempo scorre con un ritmo diverso per gente che sta in sistemi, tecnicamente si chiamano sistemi di riferimento diversi, no? I sistemi di riferimento sono uno ha una certa velocità rispetto ad un altro, no? E questi sono due sistemi, e sono diversi. Due, anche lo spazio è diverso, e sullo spazio non siamo indifesi, cioè questo ci abbiamo.
Quelli che sono in orbita, quindi c'è un tempo diverso.
Sì, no.
Sì.
Non solo. Ma anche quelli che vanno in treno, pochino, quelli che vanno in aereo, vabbè, no?
e anche lì, cioè, all'equatore, per fare un giro su se stessa, la Terra va all'equatore a mezzo chilometro al secondo, al polo niente. Però la Terra fa un giro intorno al Sole in un anno. La distanza tra la Terra e il Sole, che è il raggio dell'orbita, supponiamo circolare, è 150 milioni di chilometri. Quindi per 6 del 8 fa circa 1 miliardo di chilometri all'anno. Ci mette un anno, no? Quindi la Terra fa 1 miliardo di chilometri all'anno, che vuol dire 30 km al secondo. E già, no? Il sistema solare si fa un giro intorno al centro della galassia in 200 milioni d'anni, che corrisponde a una velocità, facendo i conti, di 200 km al secondo. Tutta la nostra galassia, rispetto alla radiazione di fondo che prendiamo come riferimento, si sta spostando a 450, o se, dipende da facciamo 500 km al secondo circa, da 400-600 km al secondo. Che bella, bella, cioè siamo a qualche millesimo della velocità della luce, non è proprio trascurabile, né? Quindi rispetto a uno che invece è fermo rispetto alla radiazione di fondo, noi stiamo siamo più giovani, più lungo, no? Porco Giuda, no? Te hai 40, 50, 60, niente, io ne ho qualche decimo di secondo in più, perché poi. Ma questo fatto, incredibilmente, è stato misurato da dei ricercatori intraprendenti che hanno preso le prime versioni degli orologi atomici abbastanza precisi per misurare differenze di qualche miliardesimo di secondo, uno l'hanno messo a terra, l'altro l'hanno messo sull'aeroplano, poi l'aeroplano ha atterrato, l'ha fatto girare un po', l'ha atterrato e hanno visto che i due orologi non erano d'accordo e lo scatto era esattamente quello previsto. Esattamente quello previsto. E ovviamente se più una aereo è veloce, più l'astronauta adesso è veloce, più lo scarto è grande. Però negli esperimenti che l'uomo può fare, gli scarti che al massimo si possono produrre, che corrispondono alle velocità relative massime, sono sempre
sensibili,
no? Facciamo un esperimento di pensiero più divertente, no? Andiamo a vedere, queste qui sono le stelle più vicine al Sole, il Sole è qua, no? Questa è Alfa Centauri, che è la stella più vicina, adesso facciamo un ingrandimento. Ci sono qua la luce, come vista da noi, per andare dal Sole a Proxima Centauri ci mette 4,3 anni luce, anni. Quindi la distanza è 4,3 anni luce, che corrisponde a, se uno vuole proprio vedere, 40.000 miliardi di chilometri. E dove?
Girato l'angolo.
Eh?
Girato l'angolo.
Sì, sì, girato l'angolo, qua, è più vicino. E qua, gli inglesi dicono the backyard, nel giardino, no? No, questa è dopo. Va bene. Adesso sogniamo. In genere si dice le distanze sono così grandi dalle stelle da impedire un viaggio interstellare, no? Perché insomma, facciamo noi, no? Cioè, anche se andassimo a velocità vicine a quella della luce, ci metteremmo più di 4 anni ad andare verso quella stella. La luce si mette 4 anni, io vado, non posso andare più forte, devo andare un pochino piano, no? E quindi ci metterei un pochino più. Ma voi adesso subito mi domandate, per chi guarda a me andare? Ma per me devo dividere per gamma, quindi se vado a l'86% della velocità della luce io non ci piego 2 anni e 3, ci piego 4 anni e 3, ci piego 2 anni e 15. Se io vado al 99% della velocità della luce, non ci impiego 4 anni e 3 mesi, quindi sono 48, 50 mesi, ci impiego 5 mesi. Se io vado al 99,99% della velocità della luce,
ci metto 100 volte meno, no? Quindi 50 mesi diviso 100 fa 15 giorni, ok? 15 giorni ci metto. Quindi che problema c'è?
Quindi un fotone praticamente ritiene di essere al tempo.
Adesso c'è l'unica, devo fare il gran finale. Prima volevo dirvi una cosa sui viaggi interstellari. Quindi quando si dice perché non riusciremo mai a visitare noi altri pianeti che orbitano intorno ad altre stelle, pianeti che oramai abbiamo rilevato, ormai siamo sicuri che esistono, non solo, ma dall'anno scorso sappiamo essere più numerosi delle stelle. Nella nostra galassia ci sono 100 miliardi di stelle, in realtà sono un po' di più, sono 400 miliardi, ma fa niente, no? Sappiamo adesso, dalle statistiche che possiamo fare, che i pianeti sono di più, che il fatto che una stella abbia più di un pianeta come il nostro sistema solare non è un'eccezione, è normale, normale. Ecco, quindi come risolviamo questa cosa, no? Sia noi che vogliamo andare in futuro verso altri pianeti, no? Sia gli altri possibili civiltà che vengono a visitare noi, no? L'argomento che si diceva prima è ci vuole troppo tempo per andare a visitare un altro pianeta, è vero in parte, per chi viaggia non è vero, basta andare forte, che si va quasi alla velocità della luce, no? Ora, questo ha fatto dire a Fermi, ma se esistono gli alieni, dove sono loro? Dove sono questi alieni? Perché non li abbiamo già visti? Perché non ci hanno già visitato? E questo potrebbe, questo è un problema, perché uno dice, se noi non siamo speciali, vuol dire che ci sono in media metà civiltà più avanzata della nostra e metà meno avanzata della nostra. Se non siamo speciali vuol dire che siamo in mezzo. Ci sono così tanti pianeti, sarà difficile che un pianeta sia alla giusta distanza dalla sua stella per permettere lo sviluppo della vita, ma sicuramente non è possibile, di fronte a questi grandi numeri ce ne saranno milioni e milioni, no? Molto, sarà molto probabile. Anzi, invece di dire che la vita è un processo molto difficile, quindi deve essere di unico nell'universo, ci può ribaltare l'argomento. La vita è nata subito sulla Terra, appena ci sono state le condizioni per attecchire, attecchito. La vita ha 3 miliardi d'anni sulla Terra, come minimo. Quindi vuol dire che è molto probabile fare la vita. Non poco probabile, molto probabile. Quindi, se è stato probabile da noi, è stato probabile anche, no, su un altro pianeta. E quindi, le facilità di più, le facilità di meno. E come mai allora le città più progredite non si sono fatte ancora vedere? Uno dei motivi che può che vi sottopongo è quando si va molto forte, bisogna andare molto forte, no? C'è un problema energetico, bisogna che motori, no, possono, però una civiltà più evoluta, mettiamo l'energia di una stella dentro qualche cosina di piccolo, no? E invece di pensare a essere grandi, pensiamo a essere di piccoli, che sono più leggeri, possono essere spalati di più. E quindi possiamo pensare a una civiltà che produca delle astronavi che vanno a 0,99%, no? Quindi vuol dire che vanno a, invece a 300.000, vanno a 299.990 km al secondo. Adesso pensate di incontrare nel vostro viaggio un granellino di polvere di qualche microgrammo. Però lo incontrate a 299.000 km al secondo, vi distrugge completamente, è una bomba. L'energia di questo microgrammo è enorme, perché è come se vi arrivasse un proiettilino
che va quasi alla velocità della luce, ti distrugge, c'è un'energia che ti distrugge. Quindi questo può essere un problema, visto che lo spazio non è mai vuoto, è pieno di roba, quindi vaga, no? Può essere un problema. No? Si può ridurre il problema riducendo la sezione d'urto. L'astronave invece di essere grande è piccolina, quindi ha meno probabilità di incrociare. Ma dentro un'astronave piccolina ci sta tutta roba, no? È più comoda perché è più facile dare tanta energia a una cosa piccolina, cioè io spendo di meno, ci vuole meno carburante, meno fatica, no? A patto di trovare un motore piccolino anche lui, no? Però ci sta meno roba, e quindi questo potrebbe essere una spiegazione. Perché limitarci al 99% della velocità della luce, che vuol dire una contrazione dei tempi di un fattore 100, un allungamento per voi dei tempi di un fattore 10 e una diminuzione delle distanze di un fattore 10? No? Sogniamo. Pensiamo di andare come un raggio cosmico, no? Abbiamo visto prima, a quasi alla velocità della luce. Vabbè, se andiamo quasi alla velocità della luce, le distanze, per esempio, per noi che viaggiamo diventano più piccole di questo fattore gamma, no? Questo fattore di Lorentz, eccetera, che può essere molto molto grande. Era 10 miliardi prima per il raggio cosmico, no? Ma questo succede, no? Ce l'abbiamo la prova. Può darsi che domani scopriamo un raggio cosmico che va ancora più veloce, no? Per cui invece di 10 miliardi abbiamo 100 miliardi, 300 miliardi, no? Man mano che aumentiamo la velocità, la distanza tra le cose che noi vediamo diminuisce, no? Perché invece di essere 4 anni luce, diventa 4 anni luce di più 10 miliardi, o 100 miliardi, la distanza che c'è tra noi e la stella più vicina. E uno pensa, ma se andiamo a buttare la luce? Noi non possiamo, ma la luce può, non solo può, deve. Cos'è l'universo per un raggio di luce? È una cosa completamente appiattita. Completamente appiattita. Non ci sono distanze. Tra l'altro, non ci sono distanze nella direzione di avanzamento del raggio di luce, mentre non succede niente nelle direzioni perpendicolari. Non ve l'ho detto, ma quello che vi ho detto della contrazione di distanza è lungo la velocità. Per cui è come se fosse per la luce un universo in 2D, due dimensioni, no? E siccome le distanze sono zero in questa direzione, la luce in questa direzione qui è dappertutto. E quanto ci mette per andare dappertutto? Zero tempo. Deve fare zero distanza. Per chi? Per lei. Per noi? Per noi. No? Quindi, se noi potessimo diventare un raggio di luce, vedremmo sul serio l'effetto Star Trek della iperspazio, no? Delle stelle. No? Ma non è finita qua. Un fotone che incontra un altro fotone, come visto da noi, può smettere di essere fotone e diventare materia. E uguale a mc quadro, m uguale e su c quadro, diventa m, si crea una copia, e questo succede tutti i giorni negli acceleratori, sì, succede da sempre nei raggi cosmici, ma lo facciamo anche noi tutti i giorni. L'energia si può trasformare in materia, quindi il fotone, quando diventa materia, non può più andare alla velocità della luce, perché la materia è obbligata ad andare un po' meno. Quindi la coppia di particella e antiparticella formata da questo scontro tra fotoni è obbligata ad andare a una velocità più piccola della velocità della luce. Quindi tutte gli strati di universo che erano compattati, no? Si allungano, nasce il tempo, nasce lo spazio quando il fotone diventa materia, perché va più piano. Quindi adesso non è vero che ci mette zero tempo per andare dappertutto, ci mette un certo tempo e le distanze cominciano a essere qualcosa, no? Quanto poco che sia, però sono qualcosa.
giusto? Però c'è il caso che la particella e l'antiparticella si rincontrano e fanno due fotoni. All'inizio avevo un fotone con l'altro fotone, eccetera, ho fatto due particelle, si annichilano e faccio due fotoni ancora. E immediatamente vado alla velocità della luce. E giù! L'universo diventa un'olografia, se volete, no? Forse l'immagine buona è un'olografia, cioè una superficie che se mettete il laser eccetera riproduce qualcosa di tridimensionale, no? Però la luce vede tutto contrario. Questo è un pensiero che non so perché, ma pochi fanno, però allora quando io non sono credente, non sono religioso, però all'inizio della Genesi c'è scritto due cose: io sono la luce. La luce è diversa dalle altre cose. La luce, no, c'è dappertutto. Io sono colui che è. Giuda, sono colui che è, ci hanno preso. Io sono, sarò e non c'è tempo. Non c'è tempo. Quindi noto questa no, non so, profondità di una frase corta, no? C'è una profondità di significato molto grande che scopriamo adesso, no? Solo adesso.
Una volta non c'era niente da fare, si partorivano queste frasi di pensiero.
Sì, no, può darsi che tra le 100.000 frasi che uno ha partorito, uno va a vedere. Quella lì che, però insomma, no, a me mi stupisce questo fatto qua, no? Io non sono credente, no? Ho avuto un'educazione cattolica eccetera, però poi me ne sono allontanato, non credo al libero arbitrio, tante cose, però insomma, vabbè, ti dico.